E allora forse è importante rinfrescarci alcune cose o comunque risottolineare che vivere in un certo modo non è impossibile. Certo, tutto dipende dal cammino e dalle cose che uno mette sul suo cammino. Allora, io cedo subito la parola a Francesco, che ci illustrerà proprio il cammino e quindi per noi esempio di una possibilità reale anche oggi per le nostre famiglie qui a Brugherio e direi anche nella nostra parrocchia. Penso che questo sia sufficiente. Grazie.
Buongiorno a tutti e buona domenica. Bentrovati alla festa della famiglia. Io sono Francesco Manicardi, con la mia famiglia, Chiara, Emanuele, Anna e Giovanni. Abbiamo accettato volentieri l'invito di Don Marco e di Don Luigi ad essere presente qui con voi oggi. La festa della famiglia, vedo delle belle facce, giovani e segnate dagli anni, quindi doppiamente giovani. E solo due permesse, siamo gemellati all'insegna di San Paolo perché la nostra parrocchia di Concordia, che è la diocesi di Carpi, di cui fa parte anche Carpi, no? Città d'origine nostra e del Beato Odoardo, è proprio intitolata alla conversione di San Paolo, quindi ieri sera abbiamo fatto festa con il Vescovo. La seconda cosa è una richiesta di scuse perché voi sentite che non sono esattamente lombardo. Sentite il mio accento leggero. Io, nonostante abbia lavorato 2 anni a Milano, potrei fare il milanese, cioè, capito? Cioè, uè. E invece, però ho imparato da amici ed ex colleghi che si deve dire assolutamente Monza e non Monza, giusto? Benissimo. A proposito dell'accento, quindi, che magari a qualcuno farà sorridere, ad alcuni altri potrebbe anche ingenerare fastidio, voi pensate che è quello del Beato Odoardo Focherini, che era nato a Carpi e quindi parlava esattamente con il mio accento. Bene, il Beato Odoardo, sono sicuro di interpretare le sue intenzioni, sarebbe molto contento di sentire parlare di sé in un contesto post pranzo. Non lo dico io, lo dice un suo amico, giornalista, ebreo, di nome Giacomo, che lo ha conosciuto bene e ha scritto la sua prima biografia nel 1948. Ascoltate cosa scrive. I bimbi non si devono preoccupare, i grandi non si devono preoccupare dei bimbi. Una concezione errata della santità ci propende a ritenere che i santi, anche su questa terra, debbano essere visti costantemente con gli occhi rivolti al cielo, circonfusi di un'aura luminosa, odorosi di rose e di viole. Pensiamo di vederli come la pietà li dipingerà sugli altari. Non riusciamo a comprendere come un santo possa essersi seduto alla nostra mensa, a mangiare gagliardamente e gagliardamente bere, parlando di cose futili, scherzando, giocando con i nostri bambini e dormendo poi sotto il nostro tetto come un qualsiasi altro mortale, dimenticando nella nostra miseria che la Chiesa ha il mandato divino di fare di ogni uomo un cristiano e di ogni cristiano un santo. E quindi è più che naturale che se un uomo come Odoardo Focherini prende sul serio la sua dignità di cristiano, cammina naturalmente sulla via della santità. Io ho scelto per aprire questa nostra breve galleria biografica proprio una foto in cui si vede il serissimo Odoardo Focherini, lo riconoscete? È l'uomo più serio in assoluto al centro della foto. Ecco, lo indica la freccia, che fa la sua faccia da scemo, è in gita sul lago di Garda con i suoi amici, probabilmente scherzando, celiando, perché mi piacerebbe, al termine della chiacchierata di oggi, che ognuno di noi pensasse a Odoardo non come un santino o una statuetta da chiesa, ma come un uomo in carne e ossa, come pure era, e che però ha camminato tra di noi, seguendo Gesù, con una sua storia, una sua vocazione che ha coinvolto tante persone e che lo ha portato a scelte difficili, che poi hanno avuto conseguenze nello spazio e nel tempo. E per significarvi questa concretezza di Odoardo, visto che siamo a pranzo, vi ho portato quelle che a tutt'oggi si configurano come due reliquie. Sono nient'altro che i portatovaglioli di Odoardo e di Maria. Quindi, che cosa di più quotidiano che i portatovaglioli? Hanno ovviamente il monogramma di OM, Odoardo e Maria, sono un regalo di nozze, e una sigla che dice CGC, Centro Giovanile Cattolico, e poi PGF, un premio a chi indovina che cosa vuol dire PGF. A chi si richiama è un personaggio del tempo di Odoardo, Pier Giorgio Frassati, proprio lui. Ecco, il Circolo Giovanile Cattolico Pier Giorgio Frassati era intitolato a un giovane, un po' più vecchio di Odoardo e di Maria, che aveva già fatto parlare di sé. Allora chiedo al nostro valletto di far girare per la sala, per dire che davvero sono tecnicamente delle reliquie queste, ma delle reliquie quotidiane, cioè santificate dall'incontro quotidiano, a pranzo e a cena, di Odoardo, di Maria, dei loro amici e ovviamente dei loro figlioli. E allora ho diviso questa nostra presentazione in due momenti, visto che immagino che la maggior parte di voi non sappia, non conosca, non per colpa sua, la figura di Odoardo, una prima brevissima carrellata sulla sua vita e poi un approfondimento sul tema di oggi, sulla giornata di oggi, cioè sul discorso di Odoardo e della famiglia. Quindi, procediamo. Sì? Odoardo nasce a Carpi, da una famiglia normale, perde la mamma a due anni e poi il papà si risposa con Teresa Merighi, che diventerà la sua mamma adottiva, però gli vorrà molto bene. E cresce come un bimbo normale, ha le sue passioni, gli piace la montagna, gli piace la musica, gli piace sciare, gli piace andare in bicicletta. E a un certo punto, da giovane, la sua mamma, verso i 13-14 anni, le mamme si preparino, cominciano ad essere ansiose, perché vedono che questo ragazzo potrebbe anche prendere delle strade non liete. E allora lo affida a un ragazzo un po' più grande di lui, che vede frequentare la parrocchia vicina a casa. Si chiama Zeno Saltini. Forse qualcuno di voi, che vedo che annuisce, conosce questo Zeno Saltini, amico di Odoardo, perché è nato a Fossoli, vicino a Carpi, che chiama Odoardo in parrocchia e, andiamo avanti, gli fa fare un'esperienza di oratorio e di azione cattolica, oratorio e azione cattolica, che coinvolge sempre di più Odoardo, una persona gioviale, comunicativa. E qui lo vedete, Odoardo sulla sinistra, al centro un sacerdote, Don Armando Benatti, un sacerdote, uomo ricchissimo, che vendette tutti i suoi beni per aprire un oratorio in cui si accettavano i relitti di tutta la società, in particolare i relitti giovani della società. C'erano zingari, c'erano ragazzi di strada, accattoni, orfani, li raccoglieva in oratorio Don Armando Benatti e li faceva seguire da Zeno Saltini sulla destra e da questo giovane Odoardo Focherini. Andiamo avanti. Questo è l'oratorio Realino, che, in cui si svolgevano tante attività. Una di queste era il giornale. Stampavano un giornale. Se voi avete presente, forse i meno giovani di voi, l'Aspirante, che era un giornale per ragazzi di tanti anni fa, potremmo dire il giornalino di oggi o la giostra di oggi, è un giornale di collegamento per ragazzi cattolico. Andiamo avanti. In oratorio si facevano anche delle recite e Odoardo è il Friedrich di questa commedia Frugolino. Questi dettagli, oltre che a colorire e a rendere viva la figura del giovane Odoardo, dicono anche di un aspetto fondamentale di Odoardo, che non faceva mai le cose da solo, le faceva sempre insieme agli altri, convinto di certe cose, progetti culturali, sociali, associativi, coinvolgeva sempre il maggior numero di persone possibili. Andiamo avanti. Ed ecco uno di quegli scapestrati che frequentavano l'oratorio realino. Voi, ovviamente, pensando che vostro figlio frequenti un ambiente animato da questa gente qua, direste: lo tengo a casa. Voi genitori, se aveste un figlio così per casa, sareste preoccupatissimi. Sapete chi è lui? Sapete chi è lui? È Odoardo. È il beato Odoardo Focherini. Avreste scommesso 5 euro sulla sua beatificazione? Lo dico non tanto ai genitori nonni, quanto ai genitori genitori, come me, che pensano a volte dei figli che hanno più timori che speranze nei loro riguardi. Anche se i nostri ragazzi, adolescenti, diventassero così, o noi li vedessimo così, con l'orecchino, il tatuaggio, non dobbiamo perdere la speranza, perché quello che fa tanto è il loro cuore. Andiamo avanti. Odoardo, appunto, comincia a occuparsi della stampa e cresce in questo interesse fino ad arrivare a collaborare con l'Avvenire d'Italia. L'Avvenire d'Italia era, insieme all'Italia di Milano, uno dei giornali cattolici a maggiore diffusione del nord Italia. Avanti. Odoardo Focherini non è solo impegnato nell'oratorio e nell'azione cattolica, prima come socio, poi come segretario di circolo, poi come segretario dei giovani e poi degli adulti, e addirittura presidente diocesano. Pensa che la Chiesa, in ogni sua espressione, se ha al centro Cristo, possa essere promossa. Lui frequentava anche il paese di Mirandola, che è il paese tristemente noto per il terremoto di 2 anni fa, in cui è nata tra l'altro sua moglie, e aveva visto l'esperienza dello scautismo a Mirandola. La porta a Carpi, e quello che si vede in alto a destra è proprio un Odoardo Focherini che fa la promessa da scout. Questa cosa scandalizza tanto quando la presento nelle parrocchie. Immagino non da voi o non nei vostri contesti, ma da noi, dove nelle parrocchie siano presenti diverse associazioni o diversi movimenti, c'è una certa competizione e un certo contrasto, che il Papa Francesco oserebbe chiamare come scandalo. Perché se quelli che vivono fuori, nel mondo, nella società, vedono e leggono il nostro concetto di unità, come ci gestiamo fra associazioni, movimenti, organizzazioni, potrebbero a giusta ragione dire: beh, se quella è l'unità che concepiscono loro, allora forse a me non interessa. Odoardo Focherini coltiva e alimenta diversi aspetti di Chiesa. Io vi ho parlato dell'azione cattolica, vi ho parlato degli scout, ma potrei parlarvi dell'Unità Alsi. Sapete, l'associazione che si occupa dei malati, che ha fatto nascere a Carpi. Oppure della Confraternita San Vincenzo. Se c'è qualcuno che ne fa parte, so che alcuni sono impegnati, era una confraternita che faceva in particolare carità ai poveri, che portava, pensate voi, i ragazzi come Odoardo Focherini e Zeno Saltini a portare conforto materiale e spirituale alle prostitute nelle case chiuse delle case della carità di Carpi. Voi pensate se imparaste che gli animatori dei vostri figli portano i vostri ragazzi nelle case chiuse a portare conforto a queste povere donne? Vi diventerebbero i capelli dritti. E Odoardo, Zeno e tanti altri della loro generazione hanno imparato la carità e hanno imparato anche qual era la realtà in cui erano inseriti, anche attraverso queste esperienze forti di soccorso ai poveri. Andiamo avanti. Questi sono gli congressi eucaristici, sono praticamente delle grandi giornate mondiali delle gioventù, o missioni popolari, come le chiamano, organizzate da Odoardo. 5 in pochi anni, erano 20-30.000 persone che si muovevano, c'erano catechesi, sacerdoti, preti, missionari che istruivano il popolo, perché allora non c'era tanto occasione di fare catechesi. Questa è la piazza di Carpi, strapiena di persone, Edoardo era l'organizzatore delle cose, non solo, ma anche il cronista sulle pagine dell'Avvenire d'Italia. Andiamo avanti. Edoardo aveva anche una professione, era assicuratore della Cattolica Assicurazioni di Verona. Qui lo vedete con un gruppo di colleghi, forse riconoscete dietro il santuario monastero di San Luca a Bologna, dove pure c'era una sede dell'assicurazione, e anche il lavoro di assicurazione nella storia di Edoardo sarà importante, perché la sua libertà di manovra, la sua possibilità di andare in giro per tutto il nord Italia, sarà funzionale alla sua attività clandestina di salvataggio dei perseguitati. Andiamo avanti. Questa è un pezzetto della famiglia di Edoardo. Andiamo avanti. Questo è Edoardo nella sede dell'Avvenire d'Italia di Bologna, oltre che essere giornalista e cronista delle attività di chiesa culturali della diocesi di Carpi, Edoardo è diventato direttore amministrativo del giornale. Era un giornale, dicevo, fra i più importanti in Italia. Edoardo lo faceva a titolo gratuito, cioè non prendeva una lira dall'Avvenire d'Italia. L'Avvenire d'Italia gestiva circa, fra giornalisti, operai, tipografi, 200 persone. Quindi Edoardo, dopo gli impegni familiari, dopo gli impegni diocesani, dopo gli impegni nel volontariato, dopo gli impegni di lavoro, andava a Bologna, a Modena, a Carpi e si occupava delle buste paga, per esempio di un certo Enzo Biagi, che fece assumere lui al giornale nel 1937. Si occupava delle pensioni, si occupava delle risme di carta, si occupava della distribuzione del giornale. Questa passione di Edoardo per la comunicazione non era solo una passione che gli nasceva da giovane, dall'oratorio e di scrivere, ma era soprattutto un modo per sottolineare che la cultura del tempo per Edoardo era una missione di apostolato. Si parlava, i meno giovani di voi se lo ricordano, di apostolato della buona stampa, della buona propaganda. Perché in un regime come quello fascista, chi ha in mano la comunicazione ha in mano l'opinione pubblica, come in tutte le società. E mentre tanti tacevano o assecondavano le idee del regime, l'Avvenire d'Italia, grazie alla direzione di Raimondo Manzini e di Edoardo Focherini, dava le notizie che altri giornali non davano. Dava risalto alle catechesi, alle parole del Papa, piuttosto che dire che il Duce era stato a Livorno e che a Livorno splendeva il sole anche se pioveva. Perché questa era la coercizione, il sistema di coercizione, di comunicazione del tempo. Arrivavano le veline, nel processo di beatificazione che è stato fatto, si è scandagliato anche questo aspetto. In redazione all'Avvenire d'Italia arrivavano sotto gli occhi di Edoardo le veline dal Ministero della Cultura del Regime che dicevano non si parli più sotto Natale di albero di Natale, perché l'albero di Natale ricorda troppo i paesi anglosassoni che sono nemici del popolo italiano e dell'impero. Si parli solo di presepe. Oppure, una cosa ancora più ridicola, se non fosse paradossale, c'era una pescheria di Bologna che aveva lo slogan «Il nostro pesce ha sempre ragione». Arriva la velina dal Ministero della Cultura Popolare al giornale Avvenire d'Italia che dice «È vietato dire che la pescheria tal dei tali ha sempre ragione, perché è solo il Duce che ha sempre ragione». Al di là degli aspetti che ci fanno sorridere, voi pensate che tipo di costrizione ci fosse a livello di comunicazione. Il giornale Avvenire d'Italia suonava diversamente. Edoardo, come direttore, aveva una di queste responsabilità e quindi non poteva che non essere ben visto dal regime, sia locale che nazionale. Andiamo avanti. Questa è una visita con il gruppo dell'Avvenire d'Italia a Roma dal Papa Pio XII. Andiamo avanti. E questo è Edoardo con la sua borsa in giro. E qui siamo all'inizio della seconda parte del nostro racconto, quella che ci interessa forse di più oggi. È una foto di Edoardo che cammina, come tanti nel secolo scorso camminavano. Edoardo impegnato sulla strada, il nostro Papa Francesco direbbe che Edoardo non era un cristiano da salotto, ma era un cristiano della strada, che andava verso le frontiere, andava verso le persone, camminava nella città dell'uomo, non passava di sagrestia in sagrestia, camminava nella città dell'uomo. E sapete cosa portava dentro la sua borsa? Dice sempre il suo amico Giacomo Lampronti. Dentro la sua borsa c'erano le polizze d'assicurazione per la cattolica, c'erano le tessere dell'Azione Cattolica, c'erano i documenti per i dispersi di guerra che lui aveva dato la disponibilità a ritrovare, facendo della sua casa un ufficio durante la guerra per ritrovare, perché così i parenti potessero ritrovarsi, ma anche i bicchieri infrangibili da portare a sua moglie Maria e le scarpine da portare ai figlioli. Sicché Odoardo soleva dire scherzosamente: sfido chiunque aprisse la mia borsa a indovinare dal contenuto che mestiere faccio. E quindi siamo alla seconda parte. Chiedo a Franco di passare alla seconda cartella. E voi mi chiederete, prima di partire per la seconda parte, avrete pensato, soprattutto credo i più giovani, quelli della mia età, ma anche i meno giovani, come faceva Odoardo Focherini a fare tutte queste cose? Io credo, alcuni credono, di aver trovato una risposta nella testimonianza che ha dato un chierichetto giovane, di nome Giuseppe, che vedeva Odoardo entrare in Duomo. Mi sono chiesto da dove Odoardo Focherini avesse attinto tanto entusiasmo nell'apostolato da far ricordare la passione dell'apostolo Paolo, siamo nella parrocchia di San Paolo, perché Cristo fosse conosciuto, accolto e amato, da dove gli venisse quella vitalità che lo muoveva verso ogni necessità della Chiesa. E mi ricordai di quando io, chierichetto in Duomo, più volte ho visto Odoardo arrivare trafelato qualche minuto prima dell'una a fare la comunione. I meno giovani si ricordano che si poteva fare la comunione solo entro l'una, dopo non era più ammesso dalla Chiesa. Fare la comunione, ne aveva bisogno. Ho capito poi tutto il resto, fino all'offerta suprema. Quella comunione quotidiana, quella ostinata comunione quotidiana, non era solo la molla della sua dedizione appassionata alla causa del regno, era anche il tramite della sua comunione con i ragazzi, con i giovani di AC, che lì Gesù e lui uniti se li portavano in cuore, perché potessero imparare a crescere liberi da tutto e da tutti, persino da se stessi, per vivere totalmente la gioia dell'amore a Dio e ai fratelli. Poi il quadro finale. Uscendo di chiesa, Odoardo mi sorrideva con un «Ciao Peppe!». Era il sorriso di Gesù che mi scaldava il cuore. E dice questo, che poi è diventato sacerdote, a 70 anni, dice «Fra tanti, credo di essere anch'io frutto, anche se tuttora acerbo, di un incontro di due che se la intendevano così bene, Gesù e Odoardo». E allora forse, se abbiamo detto che Odoardo era una persona normale, un normotipo, che viveva in un paese normale, ha la sua normalità ma anche ha un aspetto, cioè l'aspetto affettivo. E allora vediamolo, l'aspetto affettivo di Odoardo, questo giovane di Carpi, appassionato di montagna, i cui ascendenti erano nel Trentino, nella Val di Sole, Peio, Cellentino, che a un certo punto incontra una ragazza, niente a dirlo, in una gita di montagna in Val di Non, la Valle delle Mele. Si chiama Maria Marchesi, è di Mirandola, in provincia di Modena, e anche lei è originaria del Trentino, della Val di Non. E lì in un paese della Val di Non si incontrano, si conoscono, tornati a casa in Emilia, Carpi, si frequentano, sono entrambi appartenenti all'Azione Cattolica, alla parrocchia, alle attività diocesane, e il loro amore cresce. Fanno gite Odoardo e Maria, costruiscono la loro unione di ideali, di fede, di idee anche sul futuro del matrimonio. Poi un giorno, lo ricorderà Odoardo anche nei momenti duri delle lettere dal campo di concentramento, un giorno a una richiesta decisiva ti chiesi se le dicessi che si davano del lei fidanzati, no? Si chiedono, Edoardo chiede a Maria di fidanzarsi ufficialmente. Lei lo aspetta per il servizio militare di 2 anni e mezzo e poi si sposano. Nel 1930 Edoardo e Maria si sposano nel Duomo di Mirandola. Lui ha 23 anni, lei 21 anni. Li sposa il vescovo Pranzini dell'epoca. Questo per dire non solo dell'amicizia e della sequela spirituale che Edoardo Focherini aveva con questo particolare sacerdote vescovo, ma anche per dire che Edoardo Focherini aveva un sacro rispetto e reverenza nei confronti di tutti i sacerdoti. Ovviamente non possiamo pensare che lui fosse d'accordo con tutti i prelati che incontrava, ma aveva rispetto di questi sacerdoti, chiunque essi fossero, perché, diceva lui, ci portano Gesù nell'Eucaristia e nella confessione. E quindi l'essere stati sposati dal vescovo è una testimonianza di questa affezione con quella che noi, che Edoardo chiamava gerarchia e che noi chiamiamo con un'altra categoria. L'idea di Edoardo e di Maria sposi, però, è un'idea che la famiglia debba essere aperta alla vita. Cioè il loro amore è talmente ridondante, non solo spirituale ma anche fisico, da desiderare che si allarghi, da desiderare che altri frutti siano dono di Dio. E allora, negli anni successivi, nasce la prima figlia, Olga, andiamo avanti, e poi altri figli, Lena, Attilio, e poi altri figli ancora. Questa è una foto del 41 in cui i figli sono 7. E per Edoardo, la famiglia, voi avete immaginato quanto poco potesse stare a casa Edoardo fra gli impegni di famiglia, fra gli impegni, scusate, di lavoro, di associazione, di volontariato, di giornale. Ma ciò nonostante cercava di ricavarsi sempre almeno 2 momenti nella giornata. Cercava di tornare sempre a casa e quando tornava prima di cena la sua passione era giocare coi bimbi. Ora, la disposizione della mamma Maria era che i figlioli dovessero apparecchiare, ma quando Edoardo arrivava a casa prima di cena, purtroppo succedeva che nessuno più voleva apparecchiare. Tutti volevano andare dal papà a sentir raccontare le favole. Edoardo aveva inventato anche una canzone per la famiglia Focherini, che diceva così: «Oh signori, vi vo' raccontare la vicenda dei Pinco Pallini, che si chiamano dei Focherini, a Mirandola da un biennio stan. E matrona mamma Maria, che la mamma del signor Tobia, che invocava Gesù e Maria, o sei figli mi fan disperar». E poi facciamo un quiz per i bimbi. «È di tutti la più piccolina, salutata da versi e belati, se va in giro con la carrozzina, lascia dietro di sé la pipì». Questo era il beato Edoardo Focherini nel quadretto familiare. E ogni figlia, la mia mamma è quella più piccola sulla destra, la Gianna, che era silenziosa e voleva tanto bene a suo papà. Poi c'è Attilio, indovinate chi è quello appassionatissimo di Pinocchio, che non smetteva mai di leggere, e in una lettera di Maria a Edoardo in carcere dice: «Edoardo, vengo adesso da una lettura, ho la gola secca perché è ritornato di moda Pinocchio. E allora io per mezz'ora ho dovuto leggere Pinocchio ai bimbi, adesso non ce la faccio più». I genitori si ritrovano in questa esperienza di lettura continuata e micidiale delle favole. Bene, avete visto, era una famiglia normale. Dicevamo prima di cena, Edoardo si dedicava ai figli, piaceva a lui giocare coi figli. I meno giovani di voi forse si ricordano che non è una cosa normale, non era una cosa consueta. Il padre era proprio un pater familias, era uno che portava a casa il lavoro, portava a casa i soldi perché lavorava, e poi arrivato a casa si sedeva in poltrona e aspettava la cena, si faceva servire e poi mangiavano i figli e poi dopo la moglie mangiava o in cucina o a tavola. In casa di Focherini non era così. In casa di Odoardo, Maria era la prima ad essere servita. Odoardo si imponeva anche coi figli perché il primo boccone spettasse alla mamma. Non tanto per fare il bastian contrario, ma perché doveva dimostrare ai figli che in casa la guida che loro due avevano scelto era Maria. E quindi non era per il fatto che lui fosse tornato a casa, che lui aveva di nuovo il primato in famiglia. No, il primato educativo e formativo di seguire i figli era di Maria. Dopo cena, poi, a proposito della coppia che deve essere coltivata, anche quando ci sono alcuni figli o tanti figli, dopo cena non ce n'era per nessuno dei figli. Dopo cena, lo ricordano le figlie più grandi, Olga e Elena, le vedete con gli occhiali, non ce n'era per nessuno, i bimbi andavano a letto e i due coniugi si ritrovavano nella preghiera, nel racconto della giornata, che per Maria era i quaderni dei figlioli, le interrogazioni, lo studio, la formazione, il catechismo, e per Odoardo ovviamente le preoccupazioni o le occupazioni. Sono andato a parlare in quella parrocchia con quel tal prete che non ne vuole sapere dell'Azione Cattolica, oppure sono andato al giornale e hanno bruciato l'edicola in cui si vendeva l'Avvenire d'Italia a Bologna. Condivisione dei problemi. E tutte queste condivisioni poi vengono fuori anche nel momento cruciale della prigionia e della deportazione di Odoardo. Andiamo avanti? La famiglia di Odoardo è una famiglia, forse come tante, speriamo come tante, aperta. Non è fatta solo da 7 figli, da un papà e una mamma, un marito e una moglie, ma anche una famiglia aperta. In questa foto vengono ritratti a destra il direttore dell'Avvenire d'Italia, che insieme a una delegazione, che comprende anche Odoardo Focherini, quello in ombra sulla sinistra, sono andati a trovare mamma Nina, che è al secolo Marianna Saltini. Il cognome Saltini vi dice qualcosa? Saltini è lo stesso nome di Don Zeno Saltini. Era infatti la sorella di Don Zeno, anch'essa fossolese carpigiana, anch'essa amica di Odoardo, che a un certo punto della sua vita ha fatto una scelta radicale. Ha lasciato la famiglia, affidato i figli in mani sicure e si è messa a raccogliere per strada le bimbe orfane o le bimbe figlie di prostitute, a decine, a centinaia, accolte in una casa, vivendo di provvidenza, cioè senza nessuno stipendio, vivendo solo di carità, cercava di far crescere le bambine con un'educazione, togliendole dalla strada e cercando di indirizzarle con un mestiere al matrimonio. Queste erano le frequentazioni di Odoardo. E qui faccio una pausa che è significativa anche della nostro trovarci insieme e delle caratteristiche della santità. Odoardo Focherini è beato. Di Marianna Saltini è avviato il processo di beatificazione. Di Zeno Saltini è avviato il processo di beatificazione. In pochi chilometri quadrati, in una terra normale come quella di Carpi, ci sono 3 grandi figure che sono state indagate o stanno per essere indagate per la santità. Questo ci deve responsabilizzare tutti, perché non ci si può far santi da soli, ci si deve far santi insieme agli altri. Cioè si deve essere responsabili della santificazione degli altri. E non è un caso che, arrestato il primo giorno, Odoardo, in carcere a Bologna, spaesato come potete immaginare, chiede a Maria di mandare sua figlia Elena in seminario e da mamma Nina a chiedere la carità di pregare per lui. Pensate l'intimità che c'era tra queste persone. E mandiamo avanti la foto. In questa foto ufficialissima dell'Avvenire d'Italia in visita alla Casa della Divina Provvidenza, Odoardo non si preoccupa di venire bene nella foto, ma si preoccupa di dar da mangiare a questa bimba orfana. Odoardo ha scelto la parte migliore, che non gli sarà tolta, per usare una parafrasi del Vangelo. Andiamo avanti. E la famiglia di Odoardo si allarga ancora di più. Non solo ai figli orfani degli altri che visita, che considera, agli amici a cui apre la casa, ma a un certo punto anche a dei perseguitati, tanti di essi sconosciuti. Questi sono due ragazzi ebrei di Mirandola che a un certo punto del 1943 non possono più andare a scuola, non possono lavorare, sono in stato di fermo, di confino, in attesa di essere deportati. La rete di Edoardo Focherini li accoglie, li nasconde, li sfama, dà loro documenti falsi, prepara loro il viaggio che attraverso le stazioni di Modena, Milano, Como, Cernobbio, li possa portare a salvezza in Svizzera. Ogni persona, ragazzi, uomini, donne, ragazze incinte, senza spendere una lira, senza chiedere una lira, a proprio rischio e pericolo, curando di confortarli. Andiamo avanti. Questo è il Giacomo Lampronti, primo testimone di Odoardo. Era stato un giornalista ebreo che al momento della emissione delle leggi razziali non poteva più fare il giornalista, era una delle professioni vietate al regime. E allora Edoardo lo assume al giornale Avvenire d'Italia, gli fa fare ufficialmente il fattorino, e in realtà gli dà la dignità ancora del lavoro facendolo scrivere. Poi a un certo punto, visto che le maglie dei nazifascisti si stanno stringendo sugli ebrei, consiglia a lui, alla moglie e ai figlioli, anzi, gli intima di partire, di salvarsi. La famiglia di Giacomo Lampronti si è salvata in Svizzera. Altri della famiglia di Lampronti, che non hanno voluto o potuto seguire il consiglio di Edoardo, sono morti ad Auschwitz in 16. E, avanti, quello che noi non pensiamo, facciamo fatica a pensare, è che il bene che è stato fatto si diffonde non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Questa è la famiglia di Giacomo Lampronti. Era la famiglia presente l'anno scorso alla beatificazione di Edoardo, alla beatificazione di un uomo che ha messo gli altri davanti alla propria vita, davanti alla propria sicurezza. Quel signore ultra settantenne che vedete sulla destra, con gli occhiali, sulla destra, si chiama Giorgio Lampronti, ha conosciuto il nonno Edoardo, aveva 8 anni, e un giorno Edoardo gli va vicino, lo prende per le spalle e dice: sai Giorgio, dobbiamo andare a fare un giretto. Quel giretto lì era andare in Svizzera. Questo ci dice un'altra caratteristica di Edoardo: era capace di parlare ad adulti e a bambini in un modo diverso, in un modo efficace, in un modo rispettoso della loro età e della loro maturazione. Questo è un bel insegnamento per noi genitori, nonni e babbi, e nonne e mamme. Andiamo avanti. Ancora più in là, nel tempo e nello spazio, vedete dai caratteri ebraici, siamo in Israele, questi bimbi che ridono allegramente in macchina sono i pronipoti dei Campagnano, sono degli ebrei modenesi che grazie alla salvezza portata da Edoardo sono potuti espatriare in Israele e quindi proliferare, adesso sono circa una 50. E badate che Edoardo non li ha accolti alla propria porta, li è andati a cercare. Li è andati a cercare. Ce lo dice nel testimonianza del processo di beatificazione proprio Manlio Campagnano. Ci è venuto a cercare quando ha capito che gli ebrei erano in pericolo. E noi chiediamoci, quando sappiamo che qualcuno ha bisogno, lo andiamo a cercare? O aspettiamo noi, le nostre famiglie, che ci vengano a chiedere aiuto? Andiamo avanti. E come in tutte le storie, mi viene in mente la frase che dice che ha detto Papa Francesco il discorso alle famiglie. Chi si sposa nel sacramento dice: prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Gli sposi in quel momento non sanno cosa accadrà, non sanno quali gioie e quali dolori li attendono. Partono come Abramo, si mettono in cammino insieme. È questo il matrimonio. Partire, camminare insieme, mano nella mano, affidandosi alla grande mano nel Signore. Io immagino che quegli Edoardo e Maria, 21enni e 23enni, che avete visto felici, vestiti da sposi, avevano le nostre, le vostre, le speranze di tutti i giovani sposi. E non si sarebbero immaginati che cosa la vita avrebbe loro riservato. Edoardo viene arrestato, non si sa ancora ufficialmente, forse non si saprà mai per quale motivo, il sospetto è duplice, che abbia aiutato qualche ebreo a fuggire, perché lui si capiva che era un simpatizzante di questa razza straniera che infestava la pura razza ariana, la pura razza italiana, oppure anche era un personaggio di spicco del cattolicesimo. Era un direttore di giornale che le cantava chiare nonostante i rischi che questo comportava. Addirittura a Modena si era offerto di dare del denaro perché un giornale non pubblicasse le liste degli ebrei da deportare. E quindi il direttore del giornale, la Gazzetta dell'Emilia, lo aveva minacciato. Focherini, noi sappiamo chi sei, sappiamo che idee hai. Stai all'occhio che la prossima volta potresti essere tu. E il 13 marzo del 44 Edoardo esce di casa, come tutti i giorni, per andare a lavorare, e però non torna a casa. Maria va alla stazione al termine della giornata, che lo doveva vedere tornare, non lo vede ritornare, va alla stazione, e il giorno dopo la stessa cosa, si informa. Impara così anche la figlia Olga, che lo ricorda, che Edoardo è stato arrestato. E dice mia zia Olga, con un tono che è impressionante, mi si è rivoltato il mondo, sapere che mio papà era stato arrestato. Io sapevo che mio papà era una brava persona e so che in carcere, in galera, ci stavano i poco di buoni, i ladri, i delinquenti. E allora perché mio padre era stato arrestato? Nella storia della santità, della sequela di Cristo, è costellata di tante situazioni anche difficili da comprendere, che riguardano non solo se stessi, ma anche tutte le persone che ruotano attorno alla propria vita e che non è detto che suonino in sintonia con te. Disorientamento dei figli, il timore della moglie che poi si rivela fondato. Edoardo è stato arrestato, incarcerato a Bologna, dove rimarrà per alcuni mesi. E però Edoardo non è pentito di quello che ha fatto. Al fratello della moglie, Bruno, che lo visita in carcere e che gli chiede: Edoardo, ma ti rendi conto? Il fratello della moglie non era esattamente delle stesse idee di Edoardo riguardo agli ebrei, no? Ti rendi conto cosa hai fatto? La tua attività ha fatto sì che tu sia in carcere, mentre fuori a casa ti aspetta tua moglie, 7 figli, il lavoro, il giornale. Non sei pentito di quello che hai fatto? Edoardo risponde con questa frase: se tu avessi visto come ho visto io in questo carcere, che cosa fanno patire agli ebrei, non rimpiangeresti se non di non averne salvati in numero maggiore. Quando le cose ci vanno bene, quando le nostre scelte, anche alla luce del Vangelo, ci portano soddisfazione, gratificazione, è abbastanza facile essere cristiani, essere credenti, essere coerenti. Quando la sequela implica pagare di persona, tante persone lasciano lì, si fermano. Edoardo, con questa frase, dimostra di resistere nella tensione. Nonostante la sua carcerazione da diversi mesi in una cella spoglia, senza poter mangiare a sufficienza, con delle botte che cosa fanno patire agli ebrei qui dentro, con le deportazioni che dal carcere di Bologna si sentivano e si sapevano, Edoardo continua a rimanere fedele. Andiamo avanti. E il passo successivo di questa sua fedeltà al Vangelo è il campo di concentramento di Fossoli. Edoardo è un po' più vicino a casa, ma è anche un po' di più nelle reti dei nazisti. Prima era a Bologna, sotto i fascisti, i nazifascisti. Ora è sotto l'egida delle SS, in un campo di concentramento dove solo una settimana dopo l'arrivo di Edoardo, Edoardo scrive un biglietto clandestino che dice: urgente, entro oggi mandare tutto il possibile, sospendere pacchi, vercesi, molari e bianchi. Odoardo in campo di concentramento non smette di pensare agli altri. Nonostante sia carcerato egli stesso, grazie alla vicinanza di casa si fa mandare dei pacchi per darli da mangiare agli altri deportati. Quando fa sospendere questi pacchi è perché il 12 luglio del 44 70 deportati del campo vengono trasportati al mattina presto al poligono di Cibeno e fucilati per rappresaglia. In mezzo a questi c'è anche un certo Carlo Bianchi, milanese, esponente della Resistenza, amico di Teresio Olivelli. Io so che Brugherio ha una tradizione di Resistenza, una tradizione partigiana. Tanti partigiani lombardi sono passati per Fossoli e molti non sono tornati. In campo di concentramento a Fossoli, Odoardo cerca di tranquillizzare la moglie. Dice che sta bene, dice di preoccuparsi che la moglie abbia cura di slattare la più piccola. Paola ha 7 mesi quando Odoardo viene arrestato e Maria la allatta. Vivono a Mirandola, 20 chilometri di distanza. E la vita quotidiana, settimanale di Maria è tenere dietro ai figli, 7 avete capito, che vanno a scuola, è l'ultima lattante, e poi prendere la bicicletta, fare 20 chilometri di una strada sterrata dove di giorno bombardano gli aeroplani americani per avvicinarsi al campo di concentramento, alle reti, dal filo spinato, per sperare di vedere il marito. E allora Odoardo, dopo l'ennesimo tentativo della moglie non riuscito perché lei non riesce a vederlo e lui la vede da fuori, a rischio e pericolo perché dalle torrette sparavano sui parenti dei deportati che si avvicinavano troppo, dice: Maria, è troppo bello il gesto che hai fatto, però è troppo rischioso, torna a casa. E i figli si ricordano di questa madre che tornava congestionata dal viaggio in bicicletta sotto il sole cocente con la bimba piccola che piangeva giustamente perché voleva il latte della mamma, e un insieme di preoccupazioni le affollava il cuore. E il marito che le diceva: non ti preoccupare, tutto ciò che è sofferenza, Maria, si converte in benedizione se offerto e accettato con fede a Dio. Questa è la cifra spirituale di Odoardo. Odoardo scrive a sua moglie lettere ufficiali e clandestini in numero grande, in 166 lettere. Non perde occasione di scrivere, avete capito, la sua passione della scrittura che diventa un'urgenza. In queste lettere, che vengono fuori o come cartoline anonime, o come scritte su carta igienica, o nascoste nel pacchetto di fiammiferi che il fruttivendolo porta in campo e fa uscire, Odoardo cerca di tranquillizzare la moglie, ma ha già capito qual è il suo destino. Quindi cerca di far entrare anche la moglie, come aveva fatto per tutta la sua vita, anche in questo momento, nell'accettazione della difficile volontà di Dio. E nella comunione dei santi, dice: la nostra sofferenza attuale, non possiamo essere più vicini di così. Maria, non siamo mai stati più vicini di così, anche se da mesi non ci vediamo e non ci possiamo abbracciare. Perché il nostro dolore ha raffinato il nostro amore fino a questo punto. Odoardo e Maria possono davvero essere un'ispirazione per noi sposi, anche per noi vedovi o vedove, perché l'amore fra Odoardo e Maria continua anche dopo la morte. Andiamo avanti. Questa è la foto che Odoardo si fa spedire a Fossoli e che gli sta davanti sulla scrivania mentre Odoardo scrive. Come vedete, sulle ginocchia c'è anche l'ultima nata, Paola. E di fianco, fra i due maschietti sulla destra, c'è Rodolfo, che in quei giorni lì faceva la comunione e la cresima. Immaginate, Odoardo, padre affettuoso, padre attento, come aveva preparato alla cresima il figlio Rodolfo. E adesso non può assisterlo in questo giorno. E allora dice: le mie righe portano a Rodolfo il mio più affettuoso pensiero nel giorno da lui e da tutti tanto atteso e desiderato, e al quale non pensavo certo di mancare. Gli dirai che gli sono più che vicino e che ho pregato e prego tanto per lui e che offro il sacrificio della rinunzia ad essergli vicino perché il Signore, accettandolo, ricambi in tante benedizioni per lui e per il suo avvenire. Tu, Maria, che lo hai preparato al gran giorno, assapora anche per me la gioia di quelle ore indimenticabili e nel conforto della felicità sua non sentire il peso della mia lontananza. Fate festa grande, come l'avvenimento vuole, come se ci fossi anch'io, sì che Rodolfo non si accorga che manca il babbo. Olga, Lena e Attilio si uniranno a Rodolfo e a te, e se possibile porta anche Gianna. Ecco, un papà che non dice, visto che io non ci posso essere, rimandiamo, visto che io non sono presente, fate festa in minore. No, perché l'ultimo valore, come dice in un'altra lettera, è quello di Gesù che entra nel cuore di questo suo figliolo. Andiamo avanti. E fra le molte lettere che Edoardo scrive anche da Bolzano, dove viene trasferito, Bologna, Fossoli, Bolzano, e dove c'era un altro campo ancora più duro, c'è anche questa lettera. Edoardo ormai ha capito, pur senza perdere mai la speranza e la fiducia nella provvidenza, che per lui non ci sarà ritorno. E allora, dalle preoccupazioni, diciamo così, giornaliere, raffina il suo messaggio a Maria dicendo: Maria, può darsi che la distanza tra noi aumenti, può darsi che questa nostra lontananza si prolunghi nel tempo. Non solo, cerca un rapporto diretto con i propri figlioli. Prende un foglio di carta quadrettata, non ve la vedete perché l'immagine è un po' sfocata, scrive con caratteri elementari in modo che i più grandi tra i suoi figlioli la possano leggere direttamente e fa un indovinello. Avete presente la scena di La vita è bella in cui Benigni fa la parafrasi del messaggio del soldato per proteggere il figlio da quei dolori, dalle atrocità presenti nel campo, e quindi si inventa una favola, il gioco del carro armato da vincere a punti. Beh, il figlio di Edoardo, Rodolfo, ha assimilato questa lettera, questo indovinello con cui Edoardo dice: carissimi bambini, questa mia lettera è proprio tutta per voi e sarà scritta in modo che dovrete indovinare la città di dove è scritta. Al mio ritorno vi sarà un premio per chi avrà indovinato. Anzitutto però vi dico che sto benissimo, questo era per la moglie, no? In salute, in questa bella città di origine romana, circondata da tanti monti ricchi di colore, e parla di Bolzano. Mi raccomando, non andate a guardare nei libri del babbo, sennò è troppo facile indovinare. Quando tornerò a casa vi porterò un sacco pieno di... curiosi? Pieno di... lo vedrete. È inteso che Carla, Gianna e Paola, le bimbe più piccole di 4, 3 anni e 8 mesi, anche se non avranno indovinato, avranno il premio lo stesso. E poi saluti a tutti, zio Barba, che era nel linguaggio trentino, triveneto, lo zio Putto, perché Edoardo aveva anche questa furbizia, questo stratagemma. Siccome i deportati potevano scrivere solo 2 lettere al mese, lui da Bolzano scrive tipo 50 volte. Con ogni stratagemma, con una cartolina firmata cugino, con un... appunto, con un foglio di giornale, con una lettera clandestina, lui trasmette questi messaggi alla moglie cercando di alimentare in lei la speranza, la fiducia nella provvidenza. Andiamo avanti, siamo verso la fine. La famiglia di Edoardo si allarga anche in campo di concentramento. Questo è un ragazzo che per fortuna è diventato un signore anziano, che al tempo in cui Edoardo lo incontra a Fossoli, in lager, ha 17 anni. È un partigiano bolognese che Edoardo incontra, ovviamente stralunato, spaventatissimo, perché non sa dove è capitato, è l'universo concentrazionario. E vede in questo Focherini, un uomo fatto di 37 anni, gli sembra un prete perché ogni tanto si nasconde in baracca e con alcuni altri confabula. Dopo ha scoperto che questo confabulare era recitare il rosario. Anche in campo di concentramento Edoardo alimenta la sua fede, cerca di alimentare la propria fede con il rosario o con la meditazione della parola di Dio. Beh, questo partigiano comunista riesce a leggere in Odoardo una figura di riferimento che ogni volta che è spaventato lo consola, gli ha dato il soprannome Topolino e gli dice: Topolino, non ti preoccupare, usciremo da qui insieme e ti riporterò io in macchina a Bologna. Beh, questo ragazzo ha seguito Edoardo a Bolzano, in Germania, e poi, per vicende fortuite, è riuscito a tornare. E ha testimoniato Edoardo, e quando ha saputo della sua beatificazione, lui, che pure è rimasto di idee anticlericali e comuniste, ha detto: io ho un angelo custode nel cielo. Questo ci dice ancora che al di là delle appartenenze, delle ideologie, se una persona è significativa perché segue il piano di Dio, gli altri se ne accorgono, perché lui riesce a splendere anche nella notte del lager. Andiamo avanti. Parlavamo di Teresio Livelli, un'altra persona, un partigiano lombardo, quello che ha scritto la preghiera del ribelle, un lombardo appunto come voi, che conosce Edoardo Focherini all'indomani della fucilazione dei 70 di cui vi ho parlato. Edoardo Focherini lo sottrae dalla baracca di quelli che avrebbero dovuto essere fucilati e lo nasconde in campo di concentramento, nella fossa biologica della scuderia dei cavalli. E per delle settimane Edoardo, a suo rischio e pericolo, gli dà da mangiare, lo conforta e poi lo affida a uno stalliere, che poi lo tradirà, per cui Teresio Livelli si ritrova con Edoardo e farà insieme a Edoardo tutto il calvario per i campi di concentramento. L'amicizia nel Signore che Edoardo e Teresio avevano è cresciuta, tanto che Teresio assiste Edoardo quando Edoardo scrive con la foto della famiglia di fronte sulla scrivania, avete capito? Maria carissima, la prossima ricorrenza della Natività della Madonna, era il 3 settembre del 44, mi dà la graditissima occasione di inviarti gli auguri, con il quale cuore più che intensamente affettuoso io te li porga, puoi immaginarlo, perché la penna non sa trovare frasi né tradurre i pensieri del cuore. Oggi al nostro Vangelo si è commentato il finale: curate prima il regno di Dio. E il commentatore, un sacerdote che faceva le funzioni di celebrante, l'ha indirizzato a me e alla mia posizione di fronte a te e ai piccoli. E il discorso mi ha fatto bene, mi ha dato nuova lena per l'attesa, nuova fede per il domani, nuova fiducia per la vostra incolumità, nuova certezza per l'avvenire. Mariolina mia, avanti e coraggio, che il Signore non ci abbandona anche se ci prova. Più uniti e più vicini, quindi, continuiamo fidenti. Andiamo avanti. E siamo alla fine della vicenda terrena di Edoardo. Edoardo in Germania, dopo pochi mesi dei campi di sterminio di Flossenbürg e di Ersbruck, un sottocampo, si ferisce a una gamba per il lavoro che, insieme alle botte, insieme alla privazione del cibo, del sonno, gli induce una infezione alla gamba. Vive l'ultimo mese nella infermeria del campo. Ad assisterlo c'è quel Teresio Livelli che lui aveva salvato a Fossoli e che lo ha accompagnato, quel Teresio Livelli di cui è avviato il processo di beatificazione, guardate il caso, che traduce in tedesco per lui una lettera pagata con il pane, cioè Edoardo Focherini ha digiunato un giorno, forse due, pur di mandare l'ultima lettera a casa Maria, tradotta in tedesco da Teresio Livelli, e Teresio è lì di fianco a Edoardo in infermeria, quando Edoardo, negli ultimi suoi giorni, pronuncia queste parole: dichiaro di morire nella più pura fede cattolica apostolica romana e nella piena sottomissione alla volontà di Dio. Scriveva Maria: fiat voluntas Dei, è il nostro Padre nostro. È il Padre nostro che noi magari a messa o nelle nostre preghiere recitiamo con una certa leggerezza, magari non pensando a che cosa voglia dire che sia fatta la tua volontà. offrendo la mia vita in olocausto per la mia diocesi, per l'Azione Cattolica, per l'avvenire d'Italia e per il ritorno nella pace nel mondo. Segue questa testimonianza, avete capito, di un moribondo nell'infermeria, avvicinato dal suo amico Teresio Livelli e da un carabiniere, Salvatore Becciu, che porterà le parole di Edoardo, le riporterà alla moglie, per fare in modo che possa avere il certificato di morte, la testimonianza della morte di Edoardo. Quindi sono parole realmente pronunciate da Edoardo, perché Teresio Livelli poche settimane dopo morirà anche lui nel campo. E cosa poteva essere come reliquia scelta dalla diocesi di Carpi, dalla Chiesa Cattolica, più efficace che non la fede di Edoardo, la fede nuziale? La vedete circondata nel cerchio più interno dalle parole di Edoardo, che parlano di fede, di promessa di fedeltà, che riportano le iniziali di Edoardo e di Maria, e che è una fede nuova, perché Edoardo ha potuto portarla solo per 14 anni. Se voi aveste potuto vedere la fede di Maria, sua moglie, portata per 60 anni, l'avreste vista tutta consumata. Consumata non solo dal patimento, ma anche dagli anni. E vedete che la scelta dell'icona è l'essere circondata da un filo spinato, spezzato però, perché l'amore di Edoardo, le idee che portava e la fede che portava, è stato in grado di spezzare e di andare oltre, di essere quella brezza leggera che Papa Francesco ha confermato essere stata presente anche nei lager, in una bella conversazione che ha avuto con un rabbino newyorkese. Nei campi di concentramento è vero che non c'era più Dio, no, Dio c'era. C'era Gesù sofferente nella sofferenza. E c'era anche una brezza leggera, che era nei comportamenti di coloro che anche solo per aver dato un pezzo di pane, o un sorriso, o una carezza, o un aiuto, hanno fatto in modo che la disumanizzazione potesse essere in qualche modo arginata, mitigata. Andiamo avanti? E siamo davvero alla fine, o all'inizio. Questa è la progenie di Edoardo, sono tanti nipoti e pronipoti, 15 nipoti e 21 pronipoti, che indicano la discendenza di Edoardo. Io quando la faccio vedere nelle scuole dico, quando voi ragazzi sarete grandi, sarete voi, noi saremo troppo anziani, a portare avanti la figura, la testimonianza di Edoardo e di Maria. Ma questa foto mi ricorda anche un altro aspetto, del valore che ognuno di noi può nel bene portare avanti, far crescere come seme, come lievito. Nel 2012 le nostre zone, Carpi, Concordia, Mirandola, ha subito un tremendo terremoto. Tutte le persone sono scappate via, chi poteva, nei luoghi di vacanza, nei luoghi di villeggiatura, per stare lontani almeno per un po' dalle scosse. E ovviamente la famiglia Focherini si è rifugiata in Trentino. E avendo interrotto improvvisamente la scuola, questi bimbi, questi nostri figli e nipoti, erano in giro per strada. I bimbi loro coetanei di Rumo, della Val di Non, li hanno visti per strada e lo hanno raccontato. Ci sono dei bimbi che girano per strada e non sono a scuola, come mai? Hanno chiesto ai loro genitori e ai loro insegnanti di poter far continuare e finire l'anno scolastico ai nipoti di Focherini nelle scuole che erano state anche di Edoardo. E infatti, avanti ancora, e siamo davvero alla fine, la Val di Non ha deciso di intitolare a Edoardo Focherini e a Maria, due persone che per diversi aspetti hanno vissuto la bontà e la fedeltà al Vangelo, insieme la scuola di Rumo, così che tutte le generazioni di bambini conoscano questa storia e possano un giorno riviverla. Vediamo, concludiamo con una bella foto di montagna. Questo è un Edoardo sorridente, nel 1939, è nella Val di Peio, cerca di raggiungere la cima del Vioz, una delle cime più alte, dove lui ha sognato, ha progettato di costruire la cappelletta più alta d'Europa. E scusate. che cosa ci dice Odoardo? Scusate, cosa dice Odoardo? Ci dice che la scelta di una via per salire a volte è difficile da perseguire. Bisogna attrezzarsi con uno zaino fatto di preghiera, se possibile di sostegno, familiare, amicale, ma a un certo punto bisogna salire da soli. E Odoardo è salito veramente da solo nel suo Calvario, ma insieme aveva lo spirito e l'amore di Maria e il sostegno di Gesù. E vorrei concludere con una frase sempre del suo amico Giacomo, che scrive nel 1948, 3 anni dopo la morte di Odoardo, quindi lontano da idee di beatificazione, di canonizzazione. Con profonda commozione quindi, ma senza stupore, potremmo apprendere un giorno di aver vissuto nella dimestichezza di un santo. Senza stupore potremmo forse pregare Odoardo Focherini, uomo formato alla stessa scuola di Vico Necchi, Contardo Ferrini, Pier Giorgio Frassati, Giuseppe Toniolo. Gli ultimi due sono già stati beatificati. I santi dei nostri tempi. Non stupiamoci quindi. La santità non è di questo mondo, ma si acquista nel mondo. E non si acquista solo nel chiosco o nella trappa. Mi dispiace per i sacerdoti qui presenti. E poi, ma anche nell'azione, e poiché questo nostro tempo di apostasia e ribellione reclama che i santi siano uomini tra gli uomini, vestiti di panni simili ai nostri, vicini alle nostre pene, alle nostre tentazioni, al nostro affannoso lavoro, uomini come noi, ragazzi come fummo, padri come siamo, uomini di parte, uomini torchiati da infinite preoccupazioni, presi dal febbrile ingranaggio di una vita arida di spiritualità, in un mondo affocato dall'odio. È necessario che accanto a noi vivano uomini come Odoardo Focherini, in apparenza uomini come noi, con le nostre stesse esperienze, ma in più con una fede adamantina, una ricchezza spirituale ridondante. Uomini che al nostro affanno, al nostro sospiro di sofferenti che fanno spesso soffrire, sappiano offrire un sorriso di consolazione, di distensione, come quello che illuminò sempre il volto di Odoardo Focherini. Grazie. Bene. Se c'è qualche domanda, se c'è qualcuno che deve andare, noi non lo tratteniamo. Se c'è qualche domanda, curiosità, richiesta di approfondimento, Don Luigi raccoglie... Ah, sì, 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 è una pubblicità progresso. Io, la nostra famiglia, non guadagna niente. Se c'è qualcuno che vuole approfondire la figura di Odoardo, noi abbiamo portato alcune dei libri che riguardano Odoardo che sono disponibili anche nelle librerie dell'Ave, delle edizioni deoniane, che parlano della biografia di Odoardo con delle foto e anche un libretto a fumetti per i bimbi, perché è stato ridotto anche a fumetti la storia di Odoardo. Io vi ringrazio molto della vostra attenzione, spero che possiate portare a casa davvero Odoardo, anzi chiedo a qualche volontario di distribuire un foglio che magari potete portare a casa, ha una breve biografia di Odoardo e la sua foto, la foto della sua famiglia e la lettera i cui stralci ho letto oggi, in cui si parla di Maria, e la preghiera al beato Odoardo Focherini, perché come ricordava i nostri sacerdoti, adesso noi non possiamo più dire delle messe per Odoardo, perché Odoardo non ne ha più bisogno di messe, però possiamo pregare con Odoardo e chiedere per sua intercessione a noi genitori, mariti, mogli, amici, soci, che ci accompagni nel cammino. Bene, direi che possiamo congedarci e a proposito della stampa, ha già detto lei, la cultura, l'informazione, in un certo modo, lo abbiamo visto e ce lo dice anche il nostro Papa Francesco, è molto importante per essere attrezzati a rispondere
rispetto alla speranza che ci muove, no? Essere pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. Odoardo anche per questo è stato martirizzato in odium fidei, non l'ho detto, è stato martire in odio alla fede, non solo perché non è stato curato in campo di concentramento proprio per l'essere stato cattolico, ma anche perché durante la sua vita non ha accettato che lo strumento del giornale fosse preso e usato per altri fini. Vi dico solo questo aneddoto: nel 1943, l'8 di settembre, con l'armistizio, i nazisti prendono possesso delle città e anche di Bologna. Ovviamente, attenti alla pubblica opinione e alla propaganda, vogliono che il giornale Avvenire d'Italia esca dicendo che non è successo niente, che i nuovi occupanti sono amici dell'Italia. Edoardo Focherini, pur di non uscire col giornale, si inventa la scusa che non c'è più carta per stamparlo. I gerarchi entrano nella redazione, vedono che non c'è carta e dicono: va bene, la stamperemo domani. Domani purtroppo non si trova ancora carta per stampare sto giornale, per dire che tutto va bene, che i nazisti sono brave persone. E questo per settimane. Allora i nazisti convocano Focherini, il direttore, e dicono: lei vada in giro a Bologna, Modena, Carpi, a vedere se trova queste benedette risme di carta. Edoardo Focherini dopo qualche settimana torna e dice ai nazisti: ce ne sarebbero delle risme, però sono in seminario a Carpi. Ma dovete sapere che il seminario di Carpi è la scusa, la burla inventata da Edoardo, è territorio vaticano. Quindi voi nazisti vi prendete la briga di un incidente diplomatico con il Vaticano? E questi nazisti, un po' per ignoranza e un po' per timore di un incidente diplomatico, non si fidano ad andare in seminario. E così per oltre un mese l'Avvenire d'Italia non darà ragione agli occupanti, e anche questa è una forma di resistenza che Edoardo ha esercitato. E a proposito, non posso che spezzare una lancia a favore della stampa e della stampa cattolica. Edoardo, nei primi giorni di prigionia, voi dite, era un matto. Oltre a scrivere a casa per rassicurare sulla sua salute, scriveva a un suo amico collaboratore dell'Avvenire d'Italia dicendo: domenica c'è la giornata del quotidiano, è l'unico momento in cui la radio ci farà pubblicità, e disegna su questa lettera clandestina il francobollo con il volantino che deve essere diffuso nelle parrocchie. Avete capito bene? Un uomo arrestato, che non sa che fine farà, con moglie e figli a casa e genitori preoccupati, si preoccupa che il giornale venga venduto, perché, come lui la chiamava, era la sua seconda famiglia, una creatura di carta a cui lui voleva molto bene. Ma perché? Perché era un veicolo per portare a tutti il Vangelo, in una realtà, in un mondo di voci che erano contrarie al Vangelo, in un mondo di pace, in un contesto in cui la guerra era esaltata come pulizia del mondo. Grazie, buon pomeriggio e buona domenica.
Ringraziamo anche noi davvero di cuore, ecco, per questa bellissima testimonianza. Penso che sia questo uno dei modi migliori per poter celebrare oggi la festa della famiglia. Concludiamo con una piccola preghiera tutti insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E grazie di nuovo.